Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Viste le numerose richieste che ci sono arrivate i giorni scorsi, abbiamo deciso di prolungare ad aprile la campagna di preabbonamento per sostenere la nascita del nuovo progetto editoriale del vaso di Pandora che verrà inaugurato il 3 maggio, così da dare a tutti quelli che non l'avevano fatto di beneficiare delle condizioni vantaggiose del preabbonamento. Quanti più sarete ad abbonarvi, tanto più potremo far crescere il nostro progetto editoriale. Nel link che trovate nel testo che accompagna questo video trovate tutte le informazioni sui prezzi sul progetto di crescita della nostra testata giornalistica. Grazie a tutti coloro che stanno per attivare e attiveranno il preabbonamento ad aprile. Ovviamente grazie ancora a tutti quelli che l'hanno già fatto nel corso di marzo. È lunedì, iniziamo la nuova settimana e come sempre iniziamo con la puntata di politica internazionale. Benvenuti, io do il benvenuto a Stefano Orsi, autore dell'omonimo canale YouTube.
Carlo, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Analista geopolitico, ricordo, geopolitico e militare e blogger. E benvenuto a Giacomo Gabellini del canale YouTube Il Contesto. Sempre più visualizzazioni il tuo canale. Giacomo.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti. Speriamo bene, speriamo che
È
continui così.
Una bella soddisfazione agli analisti di primissimo livello, analista politico internazionale e ovviamente internazionale e di economia, nonché scrittore. Allora, iniziamo con alcuni titoli, alcuni temi della giornata. Il segretario della NATO, Jens Stoltenberg, ha detto Kiev valuti se è arrivato il momento di trattare con la Russia. Un concetto che è tutto un programma, mentre anche i vertici militari ucraini riconoscono internamente che i russi a questo punto non possono essere fermati. Parleremo anche delle dichiarazioni del ministro Antonio Tajani, ministro degli esteri, che i giorni scorsi l'abbiamo visto in video, chi l'ha visto in una veramente con delle espressioni che erano tutte un programma, dichiara la Russia in futuro sarà un interlocutore, torneremo a parlare con la Russia. E qui secondo me, lo valutano oggi, hanno già cominciato a riposizionarsi. E c'è lo strappo del ministro israeliano Gantz, di recente, ricordiamo, in visita a Washington contro Netanyahu, questo strappo. Gantz ha dichiarato a settembre si torni a votare. Giacomo, iniziamo su Israele, conflitto israelo-palestinese. Qual è il tema, il succo, diciamo, in questo momento, secondo te?
Beh, direi che di rilievo c'è la presa di posizione di Gantz, che a suo modo sembra aver raccolto il ruolo, sembra vestire i panni che gli Stati Uniti gli hanno affibbiato, cioè quello di possibile alternativa a Netanyahu. Sebbene Gantz non configuri alcun tipo di discontinuità rispetto all'andamento, alla conduzione dell'operazione Spade di Ferro nella striscia di Gaza, può sembrare dal punto di vista degli Stati Uniti una controparte più credibile rispetto a Netanyahu. E questo mi sembra che lasci trapelare l'intenzione degli Stati Uniti di scaricare tutta la colpa di quello che sta accadendo non su Israele, sulla classe dirigente israeliana, ma su Netanyahu stesso, anche perché è un personaggio che non va assolutamente d'accordo con la leadership del Partito Democratico statunitense.
Eh sì, Stefano, funziona sempre, no, la strategia del capro espiatorio, no? A livello di allora mettiamola così, a livello di marketing geopolitico la butto lì così, ormai Netanyahu è piuttosto bruciato. Sto
Ci
parlando di
provano,
marketing, eh?
ci provano, ci provano. Io non vendo mai la pelle di un Netanyahu prima di averlo nel sacco, perché peggio dei gatti, lui ha 12 vite, non 7 o 9 a seconda. Netanyahu ha dimostrato a chi lo dava già per spacciato anni fa con la storia, le sue vicende giudiziarie, di essere ancora in sella oggi. Purtroppo per le sorti del Medio Oriente e del popolo palestinese in particolar modo, però lui c'è ancora, ecco, quindi ha una base elettorale molto forte e fedele, credo che sia difficile scalzarlo. Gantz ci ha provato, Sono andati in impasse praticamente due o tre volte, mi sembra di ricordare, fino a che poi con l'appoggio degli ultra nazionalisti sionisti, sono praticamente quelli delle colonie, del partito dei coloni, no? Sono riusciti ad avere una maggioranza. Adesso vedremo se riusciranno ad andare a elezioni anticipate entro settembre. E che cosa si inventerà? Di sicuro qualcuno pagherà il costo di ciò che si inventerà Netanyahu, per restare ancora in sella.
Sì, Giacomo, chi potrebbe pagare il conto di Netanyahu, per restare in sella, che diceva Stefano un attimo fa?
Qualcuno deve pagare il conto, perché c'era un sondaggio visto l'altro giorno, il 62% degli israeliani ritiene che la guerra non è condotta in maniera adeguata. Beh, del resto, ogni mese Netanyahu se ne esce dicendo che la vittoria è dentro l'angolo, e poi sono 6 mesi che questa situazione va avanti. E va avanti con crescenti difficoltà, perché sì, è un eccidio spaventoso, con 30, siamo arrivati a quasi 35.000 vittime, ma sicuramente sono di più, perché molti sono sotto le macerie, dispersi, figuriamoci.
Non contano le morti per causa naturale,
esatto,
che però sono attribuibili alle condizioni igieniche, alla mancanza di servizio sanitario, alla mancanza di corrente elettrica, alla mancanza di servizi igienici, alla malnutrizione, oltretutto, perché ho visto anche delle foto. Scusate, è arrivato. Vai su.
Ti avevo detto di fargli un collegamento, può partecipare, ma solo con un collegamento Skype apposito suo.
Vabbè, la prossima volta provate a tenerla ferma.
Come si chiama la star?
Kiki. Lei è Kiki, ecco, sì. Fyodor è più timido.
No, dicevo semplicemente che in realtà quindi è una mattanza che verrà impressa nella mente di molti, soprattutto in quel sud del mondo, che ormai è una delle principali posti in gioco del confronto geopolitico tra le principali forze e potenze, quelle già in sella come gli Stati Uniti e quelle cosiddette revisioniste, cioè principalmente Russia e Cina, ma non solo, ovviamente. Per cui il prezzo che gli Stati Uniti, per esempio, stanno pagando per il sostegno che, nonostante tutto, continuano a accordare a Israele, è sempre più alto. È sempre più alto e sta portando a delle ricadute sia interne, con per esempio un crollo dell'appoggio al Partito Democratico da parte delle fasce più giovani dell'elettorato, per esempio in alcuni stati, soprattutto come il Michigan, che è uno stato molto importante, i cosiddetti swing states, che sono molto importanti per decidere l'esito di un'elezione, tanto per dirne una. E quindi c'è stato per esempio Chuck Schumer, che è il rappresentante pubblico statunitense ebreo di più alto livello, che ha preso parola ha criticato la condotta israeliana. E recentemente sono stati, mi sembra, una trentina, 36 credo, congressisti statunitensi che hanno inviato una lettera, democratici, che hanno inviato una lettera a Biden invitandolo a cessare le forniture di armi in Israele. Ma non perché sono scioccati dalla condotta israeliana, perché sta costando veramente tanto sia al Partito Democratico sia agli Stati Uniti. Quindi in un modo o nell'altro gli Stati Uniti da questo vicolo cieco devono uscirne. E come dicevo prima, il tentativo è quello di far pagare il costo a Netanyahu. Ma Netanyahu è un volpone come pochi altri, che ha un passato da ambasciatore, che aveva la doppia cittadinanza anche perché ha lavorato a lungo negli Stati Uniti, e che sa perfettamente su quali tasti. Quali tasti sollecitare per smuovere tutti gli apparati statunitensi a proprio favore. E quindi abbiamo visto che, nonostante tutto, nonostante le critiche vocali, eccetera, l'appoggio statunitense prosegue. Addirittura c'era il Financial Times che scriveva tempo fa che Netanyahu non perde l'occasione per umiliare Biden, perché non solo rigetta apertamente, cioè continua a fare quello che vuole, ma rigetta apertamente tutti i suoi inviti alla moderazione. Quindi lo sta pubblicamente scudisciando, potremmo dire. Quindi è un vicolo, gli Stati Uniti sono in un vicolo cieco, e lo sono anche per altre questioni, perché poi Israele, come abbiamo visto, adesso sta alzando il tiro continuamente. Perché? Perché le cose non vanno esattamente nella maniera che si aspettavano sul campo di battaglia, come dicevo prima, e quindi l'aver di dichiarare che 19 battaglioni su 24 sono stati distrutti, sì, poi è spendibile magari per l'opinione pubblica, ma sarebbe sempre meno, perché comunque a quel punto dovrebbero vedersi concretamente dei risultati, un ritiro, un riposizionamento dei soldati, che c'è, ma è sempre nella striscia di Gaza, mentre invece sul fronte potrebbe allargarsi da un momento all'altro. Questo è un dato di fatto. L'economia nel frattempo sta subendo, lo shekel è crollato, c'è stato un declassamento da parte di Moody's, il porto di Eilat praticamente non lavora più, c'è il rischio che l'altro porto è Haifa, che ormai a quel punto è quello da cui attraverso il quale Israele si rifornisce di tutto ciò di cui ha bisogno, un paese che importa l'80-85% delle merci che consuma, quindi è un paese che fra l'altro deve pagare a carissimo prezzo ciò che importa, perché nel frattempo i noli, i prezzi dei noli, dei container, delle assicurazioni sono schizzati alle stelle, gli UTI non interrompono le loro operazioni di disturbo. Un'altra tegola, il verdetto della Corte Suprema, cioè il provvedimento attraverso cui la Corte Suprema israeliana ha dichiarato lo stop ai finanziamenti, ai partiti e soprattutto alle scuole, alle istituzioni religiose ultraortodosse, nel caso in cui queste, coloro che le frequentano, non decidano di arruolarsi. Quindi, e non sono esattamente, sono molti, hanno un partito, lo Shas, che è il partito di governo, che è di riferimento degli ultraortodossi, e il rabbino capo di Israele, che è un ultraortodosso, ha detto che a questo punto, se la cosa dovesse andare concretamente in porto, lui ha esortato tutti i suoi fedeli ultraortodossi a lasciare Israele. Quindi ci sono delle crepe sul fronte interno che vanno a combinarsi con delle difficoltà sul fronte esterno, con soprattutto dovute anche a quell'azione sconsiderata nei confronti dell'ufficio consolare iraniano a Damasco. Perché quello è un gesto veramente che è stato condannato letteralmente da tutti, perché non poteva essere diversamente, quello è territorio iraniano al senso del diritto internazionale, quindi tu hai sferrato un attacco diretto all'Iran e l'hai, anche l'Israele non rivendica mai formalmente, ma in realtà lo ha come se lo avesse fatto, perché a domanda Gallant, il ministro della difesa israeliano, ha detto: noi stiamo dando la caccia e faremo pagare un prezzo altissimo a chiunque cerca di colpirci. Detto, cioè, tu praticamente hai rivendicato in maniera indiretta quello che è accaduto, e a questo punto ti sei esposto automaticamente alla rappresaglia iraniana, che in un modo o nell'altro dovrà esserci. Per il momento l'Iran ha dato diciamo sfoggio di grande moderazione, dal mio punto di vista, perché la strategia iraniana è un'altra, non è semplicemente quella, verte soprattutto sul disarticolare la posizione statunitense in Medio Oriente, che è esattamente la rete di sicurezza di cui Israele si serve per portare avanti le proprie operazioni, per garantire la propria sopravvivenza, e lo stiamo vedendo oggi. Se gli Stati Uniti interrompessero le loro forniture militari, Israele cesserebbe le operazioni da un giorno all'altro, questo l'abbiamo ripetuto più volte. Quindi sta mettendo all'operato di Israele per un verso, e la moderazione dell'Iran pongono gli Stati Uniti di fronte a una scelta molto difficile, perché visto che l'Iran non reagisce, tu quale motivazione hai per continuare a spalleggiare Israele nonostante quello che sta facendo? Addirittura l'Arabia Saudita ha preso posizione apertamente, ha condannato duramente l'azione israeliana. Quindi è piccolo particolare. Gli Emirati Arabi Uniti hanno congelato i rapporti diplomatici con Israele. Sì. Cioè, gli Emirati Arabi Uniti sono un firmatario degli accordi di Abramo. Il principale firmatario degli accordi di Abramo, mi verrebbe da dire. Quindi c'è in gioco, c'è molto di più della striscia di Gaza. Qui Israele veramente rischia di mettere a repentaglio tutte le acquisizioni in termini di politica estera che ha ottenuto negli ultimi anni. E da questo punto di vista, come dicevo prima, la posizione dell'asse della resistenza sembra molto ben calibrata, ed è concretamente, potrebbe portare, per esempio, a quello smantellamento di alcune basi militari statunitensi, al ritiro degli Stati Uniti, perché ci sono stati dei diversi colloqui, per esempio si è parlato dei colloqui tra Iran e Stati Uniti, riguarderebbero l'affare degli Houthi, gli attacchi degli Houthi, però io faccio fatica a credere che si sia parlato soltanto di quello. C'è stato un viaggio di un emissario di Hezbollah negli Emirati Arabi Uniti, poco prima che gli Emirati Arabi Uniti prendessero questa posizione. Insomma, c'è molta carne al fuoco, sì. E molti eventi sono in divenire, insomma.
Sì, sì, certo. E questo, proprio questa disamina in sintesi, ha dato una panoramica, Giacomo, veramente perfetta della situazione, no? Proprio di quanto è complessa la situazione. E Stefano, ha toccato veramente tanti punti, io lascio a te
tantissimi. La parola. Io parto dagli ultimi, proprio perché I colloqui con l'Iran, il cui tema probabilmente riguarda sicuramente la navigabilità dello stretto di Bab al-Mandab, ha portato comunque, non mi sembra ci siano, al fatto che non ci sono stati altri raid americani contro il territorio yemenita, per esempio. E quindi c'è, da questo punto di vista, una trattativa in corso. Una trattativa in corso, quindi la diplomazia prende il sopravvento sulla violenza con cui di solito gli Stati Uniti negli ultimi anni si rapportavano contro i paesi che ritenevano, tra virgolette, inferiori. E quindi gli concedono quindi lo status di pari, perché scendono a patti con loro. E questo è importante, e non secondario il fatto che, come giustamente ha fatto presente Giacomo, Israele non perda occasione, o meglio il governo israeliano non perda occasione di sbeffeggiare gli Stati Uniti, perché ad ogni passo che gli Stati Uniti fanno per chiedere moderazione ad Israele, Israele attacca delle zone sottoposte a controllo dell'ONU. L'attacco, che non è stato ancora citato, sul convoglio umanitario della ONG che si occupava di rifornire generi alimentari alla popolazione affamata, è stato qualcosa che ha colpito profondamente l'opinione pubblica americana. Da lì in gran parte è degenerata l'allontanamento dell'opinione pubblica anche da Israele, soprattutto nei giovani, perché c'erano anche coinvolti dei cittadini americani. La modalità con cui questo convoglio è stato distrutto rasenta l'attacco, rasenta proprio un attacco contro, diretto esplicitamente contro questa ONG. Non è stato un errore. Un errore è quando sganci una bomba e per errore finisce vicino al convoglio e danneggia alcuni veicoli, ne distrugge magari uno e ci sono dei morti. No, qui è diverso. Qui i singoli veicoli sono stati centrati con dei missili e li hanno centrati in pieno, missili Hellfire tra l'altro. E quindi c'era la volontà precisa di colpire quel convoglio, quegli operatori. Che poi volessero fare raggiungere, li abbiano confusi con qualcuno, cosa che ritengo difficile perché sono vetture di colore e con adesivi ben precisi, ha allontanato molto gli Stati Uniti, ulteriormente gli Stati Uniti da Israele, soprattutto l'attuale amministrazione che si trova in gravissima difficoltà con il proprio elettorato ed in vista di elezioni difficilissime per loro. Perché sì, dopo 4 anni di amministrazione Trump, i democratici rischiano di essere devastati, soprattutto nell'operato ideologico che hanno portato avanti in questi anni e che non resterà immune dalle politiche invece eventualmente dei repubblicani di Trump, sì, che da distinguere dai repubblicani in genere, ecco.
Certo, certo. E Giacomo, sì, adesso ti do la parola. Volevo chiederti una domanda così al volo. In America i neocon, i democratici sono in difficoltà del fatto che Biden non vuole rassegnarsi, non vuole dare le dimissioni?
Biden, cioè, i neocon sono una cosa, diciamo, una compagine piuttosto strana, perché sono sotto molti aspetti sembrerebbero quasi apolitici. Perché sono trasversali i due partiti, per loro molte diciamo, delle caratteristiche che distinguono un partito dall'altro, i repubblicani dai democratici, sono superflue, a loro non interessano, queste sono cose di contorno, a loro interessa semplicemente il fatto che gli Stati Uniti debbano affermare la propria supremazia e difenderla con le armi, perché la forza è il principio di tutto. Se si leggono i testi di Leo Strauss, questo emerge molto, molto chiaramente. E quindi si schierano, si incistano all'interno di un partito o dell'altro in maniera intercambiabile. Insomma, abbiamo visto che l'amministrazione Bush figlio era piena di neoconservatori, poi l'amministrazione di Obama c'era Hillary Clinton, poi nell'amministrazione Trump c'era John Bolton, poi nell'amministrazione Biden c'era Victoria Nuland e c'era anche sotto l'amministrazione Obama. Cioè, questi personaggi sono... riescono comunque sempre a collocarsi nei punti nevralgici. E credo che più che Biden in sé, credo che benché questi personaggi abbiano un'influenza sugli apparati notevole, diciamo sovraproporzionata rispetto al proprio peso elettorale all'interno del paese, alla rappresentanza che hanno in seno al paese, credo che comunque adesso si debbano confrontare con una riduzione concreta delle capacità degli Stati Uniti di far leva, cioè di fare appello sulla leva, cioè di far riferimento alla leva militare per ottenere i risultati che intendono conseguire. E quindi anche se vogliono, anche se la loro intenzione sarebbe quella, riscontrano sempre maggiori difficoltà e soprattutto hanno a che fare con un'opinione pubblica interna che sembra via via sempre più stanca di questo continuo interventismo all'estero, specialmente a fronte di una situazione interna, domestica, che va peggiorando. Cioè, se si guardano per esempio i livelli, il disastro socio-economico che si è verificato negli ultimi 2 o 3 decenni, è qualcosa di desolante. Ci sono intere città svuotate, Detroit, Baltimora, in cui galoppano disoccupazione, criminalità, eccetera. Ci sono la classe media si è letteralmente evaporata a fronte di un allargamento della base dei, quasi non dico degli indigenti, ma dei poveri e dei poverissimi, gente che per poter sbarcare il lunario deve fare 3 lavori. Quindi c'è una situazione di oggettiva difficoltà e in questo contesto è sempre più difficile legittimare un'adozione di politiche muscolari che richiedono un enorme sborso di denaro e risorse per tutelare interessi che sono riconducibili a un nucleo ristrettissimo di persone all'interno degli Stati Uniti. Sì. Quindi è la classica situazione in cui le contraddizioni interne vengono un po' i nodi vengono al pettine, mi verrebbe da dire. Quello che volevo poi dire prima, a sottolineare un aspetto che mi ha colpito molto, è che questa vicenda, cioè dell'attacco israeliano a quelle ONG che ha ucciso dei cittadini occidentali, ha colpito doppiamente sia gli Stati Uniti che l'Occidente nel suo complesso. Perché? Perché da un lato colpisce l'opinione pubblica, come dicevo prima, anche agli occhi di alcuni elettori statunitensi indecisi, questa azione risulta del tutto indifendibile. Quanto al resto del mondo, evidenzia in maniera conclamata per l'ennesima volta la nostra ipocrisia, per la quale 3-4 cittadini occidentali non valgono 30.000 civili di Gaza, palestinesi. E questo, in un contesto del genere, di equilibri internazionali continuamente in via di divenire, che stanno modellandosi a nostro sfavore nettamente, è un dato di cui dobbiamo continuare a tener conto, perché sta crescendo, sta letteralmente montando in tutto il sud del mondo il risentimento, l'astio nei nostri confronti. E quando un africano, un asiatico, vede questo genere di ipocrisia manifestata in maniera proprio scoperta, dice lunga sull'atteggiamento razzista fondamentalmente che buona parte degli occidentali continua ad avere rispetto a queste faccende, e questa cosa tornerà indietro, la pagheremo e la pagheremo per intero con tutti gli interessi.
Sì, Giacomo, Stefano, la pagheremo per intero con tutti gli interessi, diceva Giacomo. Una tua riflessione per chiudere il cerchio sul conflitto israelo-palestinese?
Ma sicuramente l'opinione pubblica nel mondo libero segue in maniera differente rispetto all'opinione pubblica nostra quello che accade in Medio Oriente. Ad esempio la vicenda appunto dell'ONG che ha segnato un grande scalpore in Occidente, nel resto del mondo è stata messa in evidenza come un ennesimo crimine di Israele, e il fatto che in Occidente abbia riscosso più attenzione che non i 35.000 morti, per esempio, mette maggiormente in evidenza quello che il Borrell chiama giardino d'oro, no? e che risulta essere un, di fatto un regime razzista, in cui i cittadini del resto del mondo sono visti con minor riguardo rispetto alle vite dei cittadini occidentali. Altro fattore, ad esempio, similare a questo e parallelo a questo, è l'attentato ucraino nei confronti, ad esempio, che hanno cercato di colpire una fabbrica nell'est, vicino agli Urali, della Russia, e hanno in realtà colpito un dormitorio di studenti universitari che arrivavano dai paesi africani e da altre parti del mondo, perché lì c'è un programma di studi molto attivo con i paesi in via di sviluppo. Nessuno ha condannato questo attacco, che pure, ad esempio, in Africa ha avuto molto riscontro. L'Occidente non condanna gli attacchi contro i civili se commessi in Russia, mentre si straccia le vesti quando vengono commessi attacchi in Occidente. È evidente, sì. È evidente l'ipocrisia, è evidente la malafede, è evidente il razzismo, il suprematismo di un Occidente che si finge l'attore di democrazia e moralità nel mondo e in realtà è vittima dei propri pregiudizi.
Sì, chiarissima anche questa analisi. Chiudiamo il capitolo sul conflitto israelo-palestinese per questa puntata. Giacomo, veniamo al tema del conflitto in Ucraina. Qual è il titolo del momento attuale, secondo te? Proprio pochi secondi per fare un po' più un giro.
Ma direi Ucraina in bilico, mi verrebbe da dire, perché al di là del... cioè, ci sono delle conclamate difficoltà sul campo che ormai anche gli stessi vertici dello Stato ucraino riconoscono, e lo fanno, l'hanno sempre fatto un po' per cercare di mettere un po' di fretta al Congresso, indurlo a sbloccare i fondi, ma ormai emerge anche da numerose pubblicazioni sia ucraine che statunitensi il fatto che la coperta sta diventando troppo corta, non riescono a difendere tutto il fronte, non hanno risorse sufficienti per farlo e soprattutto non hanno uomini. E quindi insomma... Di qui le uscite di Stoltenberg a cui facevi riferimento tu all'inizio, credo. Quindi l'Ucraina farebbe bene interrogarsi se è venuto meno il tempo di trattare, quasi che fosse l'Ucraina a prendere.
Ecco, esatto, no? Anche in questo caso qua volevo sentire, no? Mi sembra Stoltenberg, il segretario appunto della NATO, con questa uscita, no? Non vuole, dopo aver creato tutto l'antefatto e la situazione da parte dell'Occidente, non vuole mica scaricare adesso sull'Ucraina, dice decidete voi, no? Quando in realtà è stato tutto deciso a monte da altri, no?
Beh, certo. Se si pensa a questo, se si pensa all'uscita sempre a cui facevi riferimento tu di Tajani, mi pare evidente che qualcuno già comincia a, insomma, fare un po' di conti. Sì, perché da un lato si dice il fondo da 100 miliardi, vedremo tra 2, 3, 4, sì. Il tempo è un lusso che non possiamo permetterci, che l'Occidente non può assolutamente permettersi, quindi qualsiasi calcolo si può fare è per il futuro. Ammesso e non concesso che tutte queste cose trovino concreta realizzazione, l'Ucraina non ha tempo, e al di là di qualche uscita verbale eccetera che qualche politico o politicante di sorta ha inteso usare per cercare di risollevare il proprio gradimento a picco nei sondaggi, insomma nessuno vuole inviare veramente truppe sul campo in Ucraina. Ci sarebbero probabilmente dei sommovimenti all'interno dei paesi europei e quindi questo non accadrà, e questo naturalmente segna in maniera inequivocabile l'esito del conflitto, che, come dicevo, Stefano magari ne parlerà, ma si assiste anche giorno dopo giorno a dei progressi considerevoli dell'esercito russo lungo, mi pare, 5 direttrici di avanzamento. Quindi è un po' difficile poter mettere delle toppe un po' ovunque. Diciamo che, come dicevamo tempo fa, i frutti della mobilitazione e quindi la capacità della Russia di generare potenza sta aumentando proporzionalmente. Questo garantisce alle forze russe un margine di vantaggio sull'Ucraina che va crescendo di giorno in giorno.
Sì, ecco, l'ha introdotto proprio opportunamente Giacomo, no? Stefano, come sono le operazioni belliche? Perché no, si sente da più voci nel mainstream, soprattutto che la Russia potrebbe sferrare l'attacco a maggio, no? Ma la Russia lo sta già sferrando in realtà.
L'attacco è in corso
È in
ormai da
corso.
ottobre,
Appunto.
perché la Russia ha preso l'iniziativa in mano quando è terminata e si è spenta nel fallimento la grande offensiva estiva ucraina. L'iniziativa è passata in mano ai russi e da allora non si è fermata. Nel senso che continuano a premere sui fronti ucraini, gli ucraini continuano ad accumulare a forze dove i russi premono e stanno consumando le proprie risorse. Questa è la strategia russa, non è quella di conquistare terreno. Il terreno, i territori non sono oggetto di questa operazione. Il soggetto di questa operazione, cioè il fine che viene posto in cima alle preoccupazioni russe per decidere se sono arrivati alla conclusione e a dei risultati positivi, è la sicurezza del paese, cioè della Russia. Non è la liberazione del Donbass, il pezzo di territorio che manca, non è l'acquisizione dei territori occupati, tra virgolette, che adesso fanno parte ufficialmente della Russia stessa. Questi territori di cui parla ogni tanto Stoltenberg, ma che ha citato anche lo stesso Trump, c'è un articolo di oggi del Washington Post che discute appunto di questa discussione che è uscita in via privata tra Trump e alcuni, che svelerebbe la strategia di Trump, che è costringere l'Ucraina ad accettare la cessione dei territori alla Russia. Ma vedete, Stoltenberg dice una cosa simile. Stoltenberg dice: alla fine dei conti deve essere l'Ucraina a decidere che tipo di compromessi è disposta a fare, no? Ma dobbiamo consentirle di essere in una posizione che raggiungano effettivamente un risultato accettabile sul tavolo dei negoziati. Però aggiunge anche una cosa. La vera pace potrà essere raggiunta quando l'Ucraina prevarrà. No? E attenzione, Stoltenberg riesce, nomen omen, nella difficilissima operazione di mettere insieme delle ragioni per avviare un dialogo e le stesse ragioni per cui fallirà. Perché dice: no, costringiamo l'Ucraina a riconoscere i territori che la Russia ha occupato e che si è tenuta perché abbiamo provato a toglierli e non ci siamo riusciti nell'operazione di quest'estate. E la Russia quindi dice: quelli sono già miei, ci avete provato a levarli, non ci siete riusciti, quindi sono miei. Che cosa avete da offrire? Niente. E di conseguenza dice: allora di che cosa vogliamo parlare? No? Trump fa la stessa cosa più o meno, però c'è un discorso. È il discorso a monte. Cosa vogliono arrivare a fare quelli della NATO dicendo l'Ucraina deve riconoscere i territori che sono in mano ai russi come Russia e quindi stabilire quelli che sono eventualmente nuovi confini? Se viene fatta questa operazione, vendendola come una pacificazione, un cessate il fuoco e stabilendo che quelli che sono attualmente sotto il controllo ucraino siano i territori ufficiali dell'Ucraina, allora un attacco russo a questi territori, perché la Russia non riconoscerà questo tipo di iniziativa unilaterale probabilmente, si configurerà come una nuova invasione del paese. E indovinate un po' che cosa scatta in questo caso.
Cosa scatta?
Gli accordi che sono stati sottoscritti dai vari paesi singolarmente. È pericoloso, quindi. Ecco perché ci chiedevamo perché parlano di una seconda invasione, di una nuova invasione del territorio. Quando mai c'è bisogno di parlare di una nuova invasione quando c'è un'operazione in corso? Ecco, io credo che l'idea sia appunto quella di arrivare in qualche modo a un cessate il fuoco e poi a riprendere le ostilità, oppure se continuano le ostilità, stabilire che quella è una nuova invasione. E quindi i paesi che hanno firmato quell'accordo saranno chiamati a ottemperarlo.
tra i quali l'Italia.
Tra i quali anche l'Italia. Quel famoso accordo non vincolante potrebbe essere chiamato ad essere invece vincolante, nel senso che ogni accordo, se anche presenta delle sanzioni o altro, può essere vincolante se chi lo ha firmato ritiene che debba essere, bisogna dargli corso, ecco. Esattamente come anche gli accordi stravincolanti, come era, come fu il patto di amicizia italo-libico, divenne immediatamente non operativo quando fu chiamato in causa l'Italia a ottemperare la sua parte dell'accordo, cioè difendere il territorio libico, perché era un accordo anche di difesa militare, esattamente come lo è l'accordo tra l'Italia e l'Ucraina, no? Tra l'altro c'è la formula oltretutto della bidirezionalità, no? Reciprocità, e cioè l'Ucraina si impegna a aiutare l'Italia in caso venga invasa, ecco. Questo per dar corso appunto a una corposa carica, sì, emotiva, no? E ricordiamoci le parole della Maloney: noi difenderemo l'Ucraina perché è casa nostra.
Sì. Va bene, non giudico, io cerco sempre di, come no, conduttore, però, di restare, però
questi discorsi qui, mettiamoli,
ha parlato tanto di ipocrisia prima Giacomo, ecco, mi è venuto in mente quello.
Però quando escono delle formule strane che non si capiscono bene, mettiamo in conto un attimo anche di guardare che cosa è stato detto in passato e perché suonava strano allora. A me non piace questa formula qui che continuano a portare avanti in sede NATO di parlare di cessione di territori, quando la Russia non ha mai chiesto territori. La Russia chiede garanzie di sicurezza, non ingresso della NATO, disarmo dell'Ucraina, denazificazione dell'Ucraina. Queste sono le garanzie che richiede la Russia. Non ha mai chiesto i territori. I territori se li prese, se li tiene.
Chiarissimo. Giacomo, senti, come valuti l'analisi di Stefano sulla quella che potrebbe essere, con quei presupposti definita, una seconda invasione?
Ma io credo che fondamentalmente ci sia un tentativo degli occidentali di rigettare, di rifiutare la realtà. Non vedo molta logica né molta razionalità in tutto questo, devo dire la verità, perché questa è una realtà di fatto. I russi non li schioderanno mai da lì, non c'è alcun mi ricordo che appena avevano fatto i referendum sulle quattro oblast, il giorno dopo noi dicevamo subito: la Russia non rinuncerà mai a quei territori, mai. Non è quindi tutti i discorsi barattare eccetera. Qualcuno adesso, sentito anche l'altro giorno, era una conferenza, c'era un presunto autorevole giornalista che parlava della soluzione coreana, quindi accettiamo dare alla Russia territori in cambio dell'adesione dell'Ucraina alla NATO. Ancora! La guerra è nata per questo.
Esatto. È proprio una incapacità a comprendere le ragioni del conflitto. Non ne sono capaci.
C'è anche un misto poi di dovere anche seguire le direttive, no, che vengono da oltreoceano a rendere ancora più complicata la storia,
allora,
di Pendonio, no?
Allora, il rasoio di Occam dice che spesso la spiegazione più semplice è quella più probabile, ma qui non si capisce se sia più probabile che sono prezzolati o che veramente non ci arrivano, perché non, cioè,
in alcuni Giacomo, diamo una percentuale, dai. Come si dice, prezzolatismo? No, come si dice? E l'altra di, ok, prego.
Diciamo che la mia variabile percezione della fiducia nell'umanità a volte mi porta a prediligere una spiegazione rispetto all'altra, a seconda dei giorni, come sono più ottimista o meno ottimista. Ma sono tutte e due delle opzioni pessime, ma è questo lo stato dell'arte. Cioè, se si continua veramente a battere su questo chiodo, significa veramente non voler, cioè, secondo me c'è stato veramente qualcuno che queste cose non le capisce. Credo che ci sia veramente, cioè, il fatto che la NATO ai confini della Russia era una minaccia convenzionale, strategica, inaccettabile per la Russia, ma non per Putin, ma per dire, c'è un cablogramma del 2008 di William Burns, che all'epoca era ambasciatore statunitense e oggi è direttore della CIA, in cui diceva no, niet means niet, cioè no significa no, in cui si spiegava per filo e per segno che non solo Putin, ma anche il più accanito oppositore di Putin, i liberali su cui gli Stati Uniti facevano riferimento, si opponeva totalmente all'ingresso dell'Ucraina nella NATO. Era una minaccia strategica inaccettabile. 2008. Quindi, allora, è evidente che negli Stati Uniti c'è questa capacità di comprendere, c'è tanta malafede, indubbiamente. Alle nostre latitudini c'è sicuramente tanta malafede, ma credo, comincio a sospettare, che ci sia anche qualcuno veramente duro di comprendonio, sì, che non riesce a capire che questo è un problema irrisolvibile. Non ci sarà uno spicchio di Ucraina che potrà entrare nella NATO, e anche tutti i discorsi che si fanno, la spartizione eccetera, se la Volinia dovesse entrare a far parte della Polonia e territorio della NATO, per la Russia sarebbe una prospettiva inaccettabile, punto a capo. Siamo sempre
come anche
lì.
Per la Bielorussia, perché ricordiamoci, sì, anche le parole di Lukashenko, sì, che se, sì, i paesi della NATO entrano nella zona sud della Bielorussia, lui entrerà in guerra,
Sì, sì, cioè, ma poi si vede, è concreto, cioè, quando c'è l'articolo del New York Times che spiega che nel 2014 la CIA aveva installato una dozzina di basi militari dentro l'Ucraina e addestrato in questo contesto, in questo programma, centinaia di personali, di individui ucraini, il apparato di intelligence ucraino è quindi diventato un'affiliazione della CIA, e Budanov nasce proprio, l'attuale direttore dell'SBU nasce proprio in questo contesto, e adesso si servono esattamente di questo genere di abilità e della prossimità ai territori russi per penetrare in territorio russo e combinare atti di vario genere. Per la Russia è una minaccia di sicurezza. Un'ottica realista, gli equilibri internazionali funzionano così. Hanno sempre funzionato così.
Niente di nuovo. Senti, Stefano, quali potranno essere, ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento del lunedì, sì, quali potrebbero essere le prossime mosse sul campo, secondo te, della Russia? Proprio così, schematicamente, perché poi ovviamente c'è il tuo canale per tutti gli approfondimenti del caso.
Sì, tra l'altro stasera farò anche una live di approfondimento. Allora, il problema fondamentale adesso sugli obiettivi della Russia è che ha alcune partite in campo su alcuni fronti, che sono ad esempio la grande partita che si è aperta per la conquista di Chasiv-Yar, che fu la sede dei comandi ucraini per l'operazione su quella che loro chiamano Bakhmut, che si chiama in realtà Artyomovsk adesso, e che ormai è lambita proprio dalle forze russe, addirittura su due fronti, non più su uno, perché un villaggio che era strategico per accedere da nord è caduto, è stato abbandonato dalle truppe ucraine, e proprio in queste ore i russi ne stanno prendendo il controllo. E poi nella zona più a sud, andiamo verso il fronte che fu di Avdiivka, i russi stanno premendo anche adesso a nord, su Novokalinovo, che è un villaggio che consolida molto bene le posizioni russe sul lato nord di Avdiivka. Stanno già acquisendo le prime periferie di questo villaggio. Sul settore della prima linea di difesa ucraina hanno quasi ultimato la conquista di Berdichi, di Semenovka, Orlovka l'hanno conquistata, Toninka anche, stanno andando avanti su vari fronti, continuano a prendere del terreno, sono piccoli guadagni perché si muovono piccole unità, ricordiamocelo sempre, l'attuale cambiamento di tecnologie impiegati nel conflitto, i droni FPV, il grande uso di informazioni arrivate da satelliti che sono capillari per le informazioni che possono dare sui movimenti delle grandi unità sul terreno, impongono ai contendenti di usare piccole unità. Quindi anche qui la Russia continua a procedere. Poi ci sono i fronti più a sud di Donetsk, quindi abbiamo Marinka, abbiamo Novomikhailovka, abbiamo tutto il fronte sud che si è riacceso su Velika Novosolka, su Rabotino, su Ugledar addirittura, e adesso da ieri c'è un fronte nuovo, che è il fronte nucleare, perché gli ucraini, approfittando del passaggio degli ispettori dell'AIEA, hanno bombardato la centrale nucleare colpendo il nocciolo, il guscio protettivo del reattore 6 con dei droni esplosivi, quelli che fanno anche saltare i carri armati, per capirci. Grossi oggi ha denunciato in un articolo sul, non mi ricordo, sul sito dell'AIEA, tra l'altro, proprio il fatto che è pericolosissimo questo tipo di azioni. Perché sono i suoi ispettori hanno confermato che c'è stato un bombardamento su questa centrale nucleare e che è pericolosissimo perché può causare un rischio di incidente.
C'è un rischio di incidente nucleare. Staremo...
Esattamente. Peccato che si è dimenticato di dire che la centrale è sotto controllo russo e i droni arrivavano dalla parte ucraina. Una piccola mancanza, no, che però... segna molto bene anche quelli che sono i riguardi che l'Occidente continua a tenere nei confronti delle attività veramente terroristiche che ormai l'Ucraina ha preso. L'altro giorno anche Lavrov lo ricordava che gli elementi che comunque stanno portando verso la direzione dell'Ucraina per l'attentato al Crocus Circus Hall evidenziano come questo paese ormai abbia preso una deriva irresponsabile e terrorista che ormai non trova più modo di essere contenuta.
Quindi abbiamo capito che un incidente nucleare è possibile a quella, alla centrale che hai appena nominato. Seguiremo le cose passo passo anche noi in settimana. Siamo in conclusione, io ringrazio molto Stefano Orsi. Grazie Stefano.
Grazie Carlo, buonasera a tutti.
E grazie a Giacomo Gabellini, grazie Giacomo.
Grazie a voi Carlo e buonasera a tutti.
Per le sempre preziose analisi e informazioni. Grazie a tutti voi amici ascoltatori.